Dunque, adesso noi pensavamo, appunto, tanto ti voglio riprendere la discussione.
Attenti a quello che pensate.
Infatti mi muovo.
No, cominciamo con le domande. E poi no, teniamo Moni Ovadia con la ciliegina
subito. Assolutamente no, noi vogliamo la ciliegina subito. Quindi...
Sei tu a te.
No, io vorrei... Ho una serie di debiti nei confronti di Lampapè, mi siedo qui, non si può. Primo debito che oggi ho avuto... un ribattesimo. Sono stato battezzato come ebreo antisemita. Finalmente ho capito che sono solo un ebreo anticolonialista.
Thank you so much.
I would be grateful to you forever for that, rebaptizing me. Allora, vorrei raccontare una storiella israeliana molto sarcastica, cerchiamo di capire, parlare di questioni che attengono alla così vexata questione israeliano-palestinese, dopo il Lampapè è un po' come giocare a calcio contro Maradona, quindi la difficoltà. Però voglio cominciare con questa storiella israeliana, l'ho letta su un libro israeliano. Allora, un bambino che si chiama David passeggia con suo nonno fuori da Gerusalemme Est. Il nonno lo tiene, naturalmente bambino ebreo, nonno ebreo, camminano e a un certo punto incontrano un bellissimo tratturo, una strada di campagna. Il nonno dice al nipote: vedi David, questa strada l'ha tracciata tuo nonno. Il bambino alza gli occhi e sorride al nonno, continuano. Dopo un altro mezzo chilometro vedono un bellissimo pozzo antico. Di nuovo il nonno dice: David, questo pozzo l'ha scavato tuo nonno. Il bambino guarda il nonno con un sorriso un po' più perplesso. Dopo altro mezzo chilometro vedono una bellissima vecchia mansion palestinese. E di nuovo il nonno dice: vedi questa bella casa, David, l'ha costruita tuo nonno. A questo punto il bimbo guarda molto perplesso il nonno e gli dice: nonno, perché non mi hai mai detto che una volta tu eri palestinese? Ora, questo excursus che ci ha fatto il Lampapè è stato fondamentale, credo, per tutti noi, per la sua grande lucidità, per inquadrare la questione fuori dalla propaganda e dagli stereotipi. C'è una delle grandi lezioni anglosassoni, cioè facts, fatti. Dopodiché si discute, però facts are facts.
Facts are no, facts.
No.
Your way is a
great translation.
Scherzo, ti prendo in giro. Scherzo, scherzo, si è offesa.
Allora, questo statuto, questa cosa molto acuta del fatto che qualcuno che viene in una terra e pretende di condividere delle proprietà è non più un ospite ma un invasore, marca la differenza, a prescindere da tutte le altre condizioni in cui questa cosa si determina. Allora abbiamo, credo, oggi imparato qualcosa di molto prezioso per la visione di quello status. Un'altra cosa estremamente importante per me che molto più debole in quanto non ho una preparazione accademica come quella di Ilan Pappé, Pappé with the accent on the final.
As you wish. As I'm easy.
You're easy, sir.
Pappé.
You know, I used to say the same. My family name is Ovadia. Would you say?
Yeah.
But how do you call this? Ovadia, Ovadia, Ovadia.
Tomato, tomato.
Exactly. You know, Ella Fitzgerald.
Yeah.
Allora, la cosa di uscire definitivamente, perentoriamente, da questa logica perversa che accusa di essere antisemita chiunque voglia porre problemi sulla questione. Perché qui non si tratta neanche, ancora prima di dire qualcosa, ti si vuole tappare la bocca. Io, per esempio, ho ricevuto, ho ascoltato queste parole. Si parlava di settlers, in italiano noi diciamo colonie, popolamento, non abbiamo la distinzione inglese. Una volta qualcuno mi ha accusato di essere perverso perché chiamavo gli insediamenti colonie. Siamo a questo punto di linguaggio aggressivo e di intimidazione. Allora, oggi è una buona giornata per darci questo proposito, di non accettare mai più questo ordine del discorso. Noi dobbiamo in modo perentorio e fermo rifiutare queste accuse di antisemitismo che sono solo uno strumento di aggressione per impedire la libertà del discorso. Solo questo. L'antisemita è qualcuno che odia gli ebrei in quanto tali. C'è l'antisemitismo, ma sappiamo cos'è. Allora, a nessun titolo qualcuno che argomenta, critica, denuncia può essere chiamato con questo epiteto. Quindi è molto importante rifiutarlo, non accettare questo ordine del discorso. Perché con questo ordine del discorso incastrano la possibilità del confronto. Vorrei fare una proposta, che per quello che è successo, così ignobile, che uno storico di questa vaglia, a questo storico sia stato impedito di parlare all'università, noi facciamo una petizione da portare fino al Presidente della Repubblica. Chiedo anche poi questo, si faccia questa petizione, la si porti anche ai media. Ho chiesto decine e decine di volte un confronto su questa questione, anche a sedicenti grandi eroi della televisione. Non è neanche possibile parlarne, perché la nuova tecnica è questa: fare sì che non se ne parli, neanche parlarne.
Non è nuova.
Allora è una vecchia tecnica, sì. Stalin è un grande specialista nel genere. Non dico Stalin perché essendo io di sinistra, se dico Mussolini poi dico, e poi faccio la sinistra. Così diciamo Stalin. Allora, l'esperienza è questa. Noi dobbiamo, da questo punto di vista, in modo civile ma molto fermo, passare all'attacco.
Bravo.
Dobbiamo denunciare il silenzio. Dobbiamo denunciare la censura come forma di che conculca la democrazia, che impedisce alla democrazia di esplicarsi. Io ho chiesto tante volte, io sono disposto anche a questo, ho detto, dite pure non sono d'accordo con quello che dice Moni Ovadia, dite anche Mogno-Vadia è un perverso, ma difendiamo il suo diritto a parlare, perché questo che bisogna fare. Ognuno di noi ha diritto a dire quello che pensa, a essere criticato se necessario, ad essere ascoltato. Però noi, tutti quanti, con le associazioni, le organizzazioni, dobbiamo mettere un movimento, in moto il movimento, che permetta di discutere la questione. Prendiamo quella famosa questione del diritto ai palestinesi a dichiararsi Stato di Palestina. Le Monde ha pubblicato decine di articoli sulla questione. Avete visto qualcosa in Italia? Guardate che il diritto all'autodeterminazione dei popoli è arrivato a Netanyahu. Guardate, lo voglio dire. Io non penso solo il peggio politicamente di Netanyahu, ma secondo me è un cretino. Ma abbiate pazienza, uno che dice che i palestinesi non possono chiedere la cosa dello Stato perché bisogna che sia oggetto di negoziati. Da quando l'autodeterminazione di un popolo è oggetto di negoziati bilaterali? È una totale idiozia che si fosse levata una voce a dirlo. Questo è scemo, oltre che reazionario e fascistoide, è scemo. Ma di cosa parla? Non sa neanche quello che dice. Com'è possibile che il presidente del Consiglio di un paese che si dice il più democratico del Medio Oriente? Questa neanche a Dario Fo sarebbe riuscita una battuta del genere. Ma insomma, questa magnifica lezione di Lampape ci dice che noi dobbiamo uscire da questo stato di accerchiamento, dobbiamo rompere l'accerchiamento e con molta forza approfittiamo di questa cosa per fare una petizione, mandarla al Presidente della Repubblica, al Presidente della Camera, al Presidente del Senato, a tutti, a dire queste cose non sono tollerabili in questo paese che ha avuto una resistenza antifascista. Non possiamo più tollerare. Si critichino, dicono quello che vogliono, perché non è venuto qui uno dei grandi accademici che sono convinti che Israele ha sempre ragione a confrontarsi col professor Papa. Veniva qui, si confrontava, discuteva, argomentavamo. Vi voglio dire una cosa del Talmud che è grandiosa. Si riferisce questo aneddoto a Rabbi Yochanan. Non so se lo sappiate, ma il Talmud si studia litigando. Si chiama Machlochet. Fighting, you know, the Machlochet. Si studia programmaticamente litigando perché così il pensiero sale. Ognuno contesta l'altro. Rabbi Yochanan studiava con un compagno di studi in ebraico, Haver, che era molto tosto, si chiamava Resh Lakish, era stato in gioventù un ladro da strada, un tagliagole, ma era diventato un grande maestro del Talmud e discutevano come pazzi. Ogni argomentazione che Rabbi Yochanan proponeva, Resh Lakish ne aveva almeno 10 per contrastarlo. 10 obiezioni forti. Finché un giorno Rabbi Yochanan, esasperato, disse a Resh Lakish: cosa vuoi saperne tu che sei stato un delinquente? Ci racconta l'aneddoto che Resh Lakish divenne molto malinconico, si strappò le vesti, si mise in lutto, la cenere sulla testa, divenne un vagabondo, finché Dio ebbe pietà di lui e lo raccolse a sé. Allora Rabbi Yochanan chiamò un altro Haver, un altro compagno di studi. E questo nuovo compagno di studi, quando Rabbi Yochanan proponeva una soluzione a una questione delicata di studio, aveva 10 argomenti per sostenerlo. Gli dava sempre ragione. Dopo un mese Rabbi Yochanan scoppiò in lacrime e disse: perché mi stai facendo questo? Perché mi fai così? Resh Lakish mi dava filo da torcere. ogni cosa che dicevo va da 20 argomenti al contrario. Tu non fai che darmi ragione. Perché mi stai facendo questo? Anche Rabbi Yochanan si stracciò le vesti, si mise in lutto, si mise la cera sulla testa, divenne un vagabondo, finché Dio non ebbe pietà di lui e lo raccolse a sé. Che cosa ci racconta questa storia? Che se tu non dai spazio al dialogo, muore tutto. E il dialogo è confronto vibrante e vigoroso. E adesso la sparo grossa. Questa specie di sionismo soi-disant sta distruggendo lo spirito più nobile e più alto della cultura dell'ebraismo. Grazie.